Io credo che è utile restare un po' nel tema che abbiamo cercato un po' di sviluppare in queste brevi puntate, e cioè della inefficienza, della incapacità delle difese umane e del progetto di Dio di portare ogni persona, ogni individuo a scoprire delle difese, cioè delle modalità di affrontare la vita, i problemi, le difficoltà, diverse da quelle che come esseri umani e come persone che non sanno dove attingere risorse abbiamo sviluppato. E vorrei quindi partire come testo base di questa riflessione dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, dal verso 3. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Ci fermiamo qui come spunto di partenza di riflessione. L'Apostolo, in un certo senso, è cosciente di vivere ancora con quella dimensione della triplice natura umana che fa parte della corporeità e che sarà presente fino a che saremo su questa terra, cioè fino a che noi avremo un corpo fisico, avremo questa tendenza insita nel corpo fisico che si chiama carne, con tutte le spinte che voi conoscete bene leggendo in Galati: gelosie, invidie, contese, ire, sette, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo nella carne, siamo, fino a che saremo in un corpo fisico, saremo coscienti di queste spinte, ma l'esortazione di base che troviamo in tutta la scrittura è di non seguire, di non camminare per la carne. E quindi, pur vivendo nella carne, l'Apostolo Paolo, in questo verso, ma in tante altre parti della scrittura, denota che poiché ognuno di noi ha vissuto queste spinte carnali, senza rendersene conto, questo a livello inconscio, o in maniera consapevole, ognuno si è servito di queste spinte carnali per costruirsi delle difese, per costruirsi delle sicurezze, per integrarsi in una realtà che spesso è apparsa precaria, difficile, contraddittoria. Quindi ogni persona, anche tu questa mattina, senza che te ne rendi conto, hai costruito delle difese del tuo io ad opera di meccanismi, ieri ne abbiamo parlato un poco, che se da una parte ti hanno dato una parvenza di sicurezza, di forza, se ti hanno dato l'illusione di affrontare il problema, non necessariamente vengono da Dio, cioè sono dei meccanismi, elaborazione di spinte carnali, e quindi sono dei meccanismi che ti possono fare ottenere una pace X, come può ottenere una pace X il buddista, il musulmano, quello che fa meditazione trascendentale, cioè qualunque persona, quindi con un processo che in qualche modo, vedremo brevemente questa mattina, non interessa l'azione di Dio, ma è un potenziamento, un mascheramento, una metamorfosi nelle dinamiche dell'essere umano per cercare di ottenere un risultato. Quindi, in questo senso, potremmo dire che per una pace ottenuta in questa maniera non c'è bisogno di Gesù, non c'è bisogno, se noi dovessimo vedere solamente come risultato nella vita di un uomo, una persona che riesce a controllare i suoi sentimenti, una persona che riesce a superare i traumi della vita, una persona che riesce a vincere le sue paure, voi scoprirete che la maggioranza delle persone possono anche arrivare a degli equilibri apparentemente veri, indipendentemente dalle loro esperienze con la presenza di Dio, con la forza di Dio. Cioè, come a dire che questo potrebbe farci pensare che si può essere veramente in pace, si può essere veramente nella gioia senza Dio. Potremmo esserci convinti che le persone che in un certo senso quasi quasi ci criticano e ci dicono: ma voi cristiani qua e là siete sempre preoccupati di questo Dio, vedete, noi siamo invece completamente menefreghisti e viviamo bene. La parola di Dio ci parla anche di questo, cioè quelle persone che apparentemente, vivendo con le spinte più negative, hanno una parvenza di vita piacevole e liberatoria. La realtà non è questa. Perché non è questa? Perché dietro quella pace apparente, dietro quelle situazioni che non sono veramente ottenute attraverso la scoperta dell'opera di Cristo, si celano dei meccanismi umani, si evidenziano delle armi umane, carnali, che non hanno un potere vero di cambiamento, ma hanno un potere fondamentalmente di occultamento, cioè attraverso le difese umane noi possiamo apparentemente risolvere i nostri problemi accantonandoli. Esempio tipico di questo, potremmo prendere un solo meccanismo di difesa, ieri ne abbiamo parlato in sede di seminario, possiamo un po' scrivere. Allora, mettiamo che questa è la sfera della personalità umana e mettiamo che in questa persona, in un giorno X della sua vita, c'è stata una ferita tremenda. Una ferita tremenda. Pensiamo per esempio a questa donna, da bambina, da 7 a 11 anni ha subito una violenza sessuale ad opera possibilmente anche di un familiare, perché queste sono poi le strutturazioni più gravi, diciamo. Questa è una violenza che voi non lo sapete, ma normalmente viene non soltanto subita e quindi con un sacco di situazioni di violenza, di dolore tremendo, di senso di ribellione, di voler uscire fuori da questa situazione, ma spesso viene anche a crearsi una sorta di complicità per cui la bambina stessa chiaramente trova un piacere in questo rapporto distorto. Sto facendo questo esempio, ne potremmo fare tanti, per cui a parte il dolore tremendo di subire, comincia a innescarsi dentro di lei anche il dolore tremendo di aderire a questo fatto. Ecco perché in qualche modo magari l'inizio è un po' violento, però poi si crea un circuito in cui sembra che la bambina diventi legata a questo processo, a questa dinamica perversa per cui ha bisogno di questa X persona, che magari è lo zio, che magari è un parente, è uno insospettabile nella famiglia. A un certo punto questo trauma, che è fortissimo, che è grandissimo, cosa fa? Certo, comincia a disturbare, ma durante la crescita della persona, poiché spesso intanto non ha avuto modo di parlarne con nessuno, primo punto. Il dolore collegato e l'angoscia collegata a questa esperienza è tremendo. Allora avviene quello che dicevamo ieri, un meccanismo di rimozione che fa sì che questa esperienza venga confinata in una parte della personalità di quella ragazzina, la quale continua a crescere e in un certo senso non solo riesce a cancellare, e questa è una cosa che tante volte scoprirete nelle vostre capacità mnemoniche, cioè il fatto di riuscire a non ricordare tutto quello che fa un dolore tremendo. Quindi è automatico che quello che vi ha causato un dolore fortissimo nella vostra vita, voi cercherete di metterlo in un cassetto, di metterlo da qualche parte, comprare dei catenacci grossi, delle barriere, proprio perché? Perché questi vissuti di sconfitta, di fallimento, di vergogna, di dolore, di rabbia, perché lì, capite bene, c'è mischiato un sacco di roba, cioè non arrivino al livello di coscienza. Perché? Perché sarebbe insostenibile vivere con un dolore di questo genere, vivere con una vergogna, vivere in tal senso. È chiaro che seppur questo nucleo di dolore tremendo è tenuto nascosto, anche da nascosto continua a creare delle problematiche nella persona di quella bambina in questo caso. Perché? Perché comincerà intanto a fargli vedere una visione della sessualità distorta. In alcuni casi potrà persino indirizzarsi a problemi di omosessualità, lì dove chiaramente c'è un rifiuto fortissimo della figura maschile con la quale lei ha avuto questo cedimento, che ha subito ma nello stesso tempo ha goduto. E quindi capite bene che al di là di certe variazioni nella personalità che cominceranno a evidenziarsi e che magari nessuno andrà a capire perché stanno avvenendo, perché c'è di base una situazione traumatica di questo genere, la persona che non vuole ricordare questo aspetto spiacevole, distruttivo, crescerà, crescerà e arriverà ai suoi, non lo so, ai suoi 20 anni, così, con questo grande problema rimosso. E ieri spiegavo che in fondo dietro questo meccanismo che ha permesso a questa ragazza di nascondere questo dolore, chi può agire se non colui che è il principe della menzogna? Cioè, quando noi ci vogliamo prendere in giro, e lo vogliamo fare seriamente, il massimo aiuto che possiamo avere lo possiamo avere dal diavolo. Non so se riuscite a capirmi. Perché? Perché in lui non c'è nessuna verità, quindi nel momento in cui noi la verità non la vogliamo sapere, in questo caso perché non la vogliamo sapere? Perché abbiamo paura di non riuscire a gestire poi l'angoscia tremenda di questo ricordo. Allora, non è che la bambina prega e dice ti prego diavoletto aiutami a non pensare, non è che avviene a un livello cosciente, però in qualche modo nella sua psiche c'è un urlo, come a dire devo cancellare, deve sparire questo dolore, non voglio pensarlo, non voglio pensarlo, chi mi aiuta a non pensarlo? E allora, paradossalmente, qualcuno potrà anche gridare, e per questo io devo sottolineare ancora, aprire un'altra parentesi, qualcuno, qualche bambina potrà anche gridare Dio aiutami a non pensarla, ma in realtà Dio non può aiutare a non pensare, cioè nel senso che Dio non ci aiuta al nostro modo, cioè il nostro modo qual è? Quello di prendere le cose negative e chiuderle in soffitta e di riempire un inconscio pieno di cose veramente tremende, di mostri. Dio non ci aiuta a fare questa operazione, sapete perché? Perché poi alla fine lui sa che ci dovrà aiutare a fare l'operazione contraria, andare a riaprire la soffitta e andare a rimettere tutti i mostri. Allora, certo, Dio può permettere, capitemi, c'è un progetto a lungo termine, che sul momento si stenda un pietoso velo su quell'area della mente di quella persona, perché probabilmente non c'è nessuno che sarà in grado di gestire questo dolore. Ecco perché io chiedo a tutti i cristiani e a voi questa mattina di diventare capaci di essere strumenti di Dio lì dove una persona a un certo punto può finalmente aprire la sua soffitta. Ma se voi vi spaventate quando una persona apre la sua soffitta, non potrete essere canali di quell'azione meravigliosa che Dio vuole esplicare attraverso i cristiani. Ecco, quindi dicevo, ritornando a questa bambina che ha chiuso in soffitta tutto questo dolore, rabbia, che poi ha cominciato a interferire a livello, diciamo, cosciente con la sua sessualità, ha cominciato spesso a interferire col comportamento alimentare. Chiaramente il suo rapporto con la figura maschile, con la figura paterna è deteriorato, eccetera, eccetera. Ha cominciato in qualche modo a esprimere un'aggressività forte nei confronti del sesso maschile, per cui magari ha cominciato ad essere sempre più mascolina, ha cominciato a voler fare i giochi ragazzo, ha cominciato a volere litigarsi con le altre coetanee proprio come un maschietto, ha cominciato a iniziare sport come il calcio. Ora, non è che tutte le donne che iniziano a giocare a calcio hanno problemi del genere, capitemi, ma ha cercato in qualche modo di reagire a quella fragilità e a quella sofferenza di essersi trovata in quella situazione con una difesa, con uno sforzo umano. Quindi ha usato una difesa per nascondere, ed è rimozione, quindi ha rimosso il problema, e continua a usare delle difese, delle armi carnali per cercare di non vedere questo problema tremendo e quindi neanche di poterlo affrontare veramente. Magari vi dico, ha chiesto aiuto a Dio: Dio, aiutami. Ma l'aiuto di Dio, ripeto, e questo non vale per questa ragazza, ma vale per ognuno di noi questa mattina, non è quello di comprarci un catenaccio ancora più grosso, mandarci un bel pacchetto, dice guarda ti do un catenaccio, io questo è il catenaccio celeste, proprio, quindi lo metti là e tutto il marcio che c'hai dentro non si vede più. No, non è così. L'aiuto che Dio vuole dare è quello di preparare un ospedale, un luogo ospitale. Qual è questo luogo ospitale? La Chiesa, ma la Chiesa non tanto come struttura. Come insieme di persone, come famiglia capace, al contrario della famiglia di origine di questa persona, nella quale questa ragazza non ha potuto mai aprirsi, non ha potuto mai dire per la vergogna tremenda cosa aveva vissuto, un luogo ospitale, cioè un luogo dove la persona si senta accolta, e quindi questa dimensione familiare, ma si senta non giudicata, dicevamo in questi giorni, ma si senta poi aiutata a guarire. Perché? Perché lei può trovare un luogo ospitale, è un luogo dove è accolta, magari iscrivendosi a un centro di bambine violentate, in qualche modo trova qualcuno con cui compiangersi e ricordare, o arrabbiarsi o recriminare contro questa assurdità della violenza sui bambini, però questo non la guarisce. Può trovare anche un luogo, diciamo, ospitale come setting psicoterapeutico, perché spesso queste persone poi chiedono aiuto a uno psichiatra, a uno psicoterapeuta, però lo psichiatra in qualche modo gli fornirà, perché evidentemente questo determina depressione latente, eccetera, comincerà a dargli, che ne so, il Prozac, il Seropram, l'Effexor, tutti questi vari donfettini per cercare di tirare sull'umore, quando l'umore è molto giù, perché ancora abbiamo questo nucleo che non se n'è andato. E quindi una medicina che anestetizza, ma questa persona sta ancora male perché il problema ce l'ha dentro. Certo, avrà un umore un po' più allegro, quindi voi vedrete questa apparente contraddizione tra un sorriso e un dolore, cioè, e chi è un po' più esperto si accorgerà che anche se con la spinta dell'antidepressivo, quindi c'è una specie di gas quasi anfetaminico in certi casi, così, il dolore è sempre là, è come se io volessi cercare di fare stare bene una persona che deve levare un, come vorrei dire, ultimamente negli ospedali si scopre che spesso anche in quelli migliori si lasciano bende, si lasciano così per ricordo dell'intervento nella pancia delle persone, e allora è come se tante volte noi, sapendo che c'è questa cosa dentro, però noi, sia per non mettere in difficoltà il medico che se l'è dimenticata lì, diciamo, mi sono dimenticato il portafoglio, il portafoglio non si dimentica, però si sta attenti, sia per non dire alla persona che insomma c'è stato qualcosa che non ha funzionato, allora tante volte si preferisce dare dei sintomatici, però il problema è là, si deve levare quella benda là, cioè un corpo estraneo, che se è un corpo estraneo, se l'amarezza, la violenza, il dolore è un corpo estraneo nella vita di un uomo, noi non possiamo semplicemente carezzarlo, costruigli una gabbietta in maniera tale dentro di noi che non faccia molto danno, è come dire un cane dice aspetta, metto una gabbia così non mi morde. Abbiamo bisogno di eliminarlo. E allora, ritornando un po' a quello che dicevamo ieri, ci sono approcci che ti possono dare un supporto, una solidarietà, associazioni così, psicoterapia, cominci a scoprire questo, però nel momento in cui attraverso la psicoterapia, mettiamo che c'è un terapeuta abbastanza in gamba, che crei quel clima di accoglienza, luogo ospitale, significa un rapporto con una persona dove l'altro si senta libero di vuotare il suo sacco, cioè di parlare di quello che c'ha dentro. Allora mettiamo che ci riesca anche uno psicologo. Il dramma qual è? Che se non è uno psicologo cristiano potrà identificare il problema, perché potrà portare questa persona a rendersi conto di questo trauma tremendo che l'ha condizionata, però poi non avrà gli strumenti, perché ammesso che gli dica, perché poi ci sono correnti diverse, perché magari qualche corrente gli dirà devi cancellarlo, devi reprimerlo, devi in qualche modo coprirlo, devi anestetizzarlo, lo faremo attraverso l'ipnosi, lo faremo attraverso altri sistemi, cercheremo di... O altri diranno devi strutturarne, devi sublimare, cioè questa energia negativa che hai avuto ti deve portare ora ad aiutare tutte le bambine che hanno problemi. Immaginate che queste soluzioni purtroppo non sempre porteranno, anzi quasi mai, porteranno a una guarigione reale di una persona, perché alla fine dicevo ieri che una psicoterapia che non può contare sul miracolo della nuova nascita, cioè quindi che non può attingere alle risorse di Dio, deve soltanto cercare di dire attenzione, questa rabbia anziché scaricarla qua, scarichiamola qua, ecco, cerchiamo il male minore, ma non si può parlare di bene, perché il vero bene sarebbe che questo nucleo tremendo che ha vissuto questa bambina fosse veramente eliminato, per cui non dico che se lo dimentica, perché questo è impossibile, non è che l'opera di Dio proprio alla fine poi ci leva il ricordo, ma ci leva tutte le emozioni negative legate al ricordo, per cui possiamo ricordare anche eventi tremendi della nostra vita senza più sentire rabbia, dolore, angoscia, desiderio di strozzare qualcuno, oppure male subito allo stomaco, al colon, per tutte le energie che scarichiamo sul nostro colon. Ci siamo? Ci siamo fino a qui? Allora dicevo, a quel punto il luogo ospitale per eccellenza sarà la Chiesa. La Chiesa però, non una Chiesa in genere, non un locale chiaramente, ma la Chiesa intesa come dove due o tre sono nel mio nome, dove persone che hanno in qualche modo compreso il progetto di Dio e non si spaventano di trasmetterlo agli altri e di diventare canali di guarigione, di benedizione, di speranza per le altre persone. Per cui quando questa persona arriva in chiesa, evidentemente prima partecipa a una funzione, certamente vedrà, le piacerà, si sentirà accettato. Poi in qualche modo è possibile che riceva una evangelizzazione, cioè che riesca subito, e in questi casi è più semplice perché queste persone, sentendosi in fondo colpevoli, sentendosi in crisi, avranno più facilità a riconoscersi peccatrici, ecco, perché anzi hanno un senso del peccato troppo spiccato, come a dire io veramente è una cosa tremenda, il mondo fa schifo, la violenza l'ho subita, io faccio schifo, alla violenza ho partecipato e sono diventato complice. Se una persona in qualche modo l'ha subito semplicemente ha facilità a dire il genere umano fa schifo, e hanno fatto un male tremendo a me, pura e casta. Se invece, come normalmente avviene, la persona trova un riscontro, l'odio non sarà solamente per il genere umano, ma anche per se stessa. Questa situazione, nella fattispecie, questa ragazza, facciamo conto, io comunque ne ho viste tante, però non sto pensando a uno in particolare, dico, questa ragazza facciamo conto che abbiamo detto ha partecipato, quindi si sente non soltanto vittima, ma anche colpevole di avere aderito a questo meccanismo perverso con un parente. A quel punto, quando gli arriva il kerygma, quando gli arriva l'annunzio del Vangelo, cioè che lei, se si riconosce veramente peccatrice, se si riconosce fallita, se si riconosce incapace di arrivare alla giustizia di Dio, indegna, se riconosce nel suo cuore l'inferno, la buona notizia è che Gesù ha preso su di sé le sue maledizioni, i suoi peccati, e quindi può essere una nuova creatura in Cristo Gesù. E questa è la parte più bella, che non significa però che va a toccare questo problema, e qua dobbiamo poi capire, cioè nel momento in cui questa ragazzina ormai ventenne veramente fa un'esperienza meravigliosa con Dio, la nuova vita, chi è in Cristo è una nuova creatura, viene dentro di lei e riceve una nuova identità, una nuova vita, un cuore nuovo, il regno di Dio nei nostri cuori, eccetera eccetera. Ma lì inizia un processo di guarigione anche della mente, e qui viene il problema. Qui possiamo andare in una direzione dove le difese saranno sempre umane, mentali, meccanismi di difesa umana, oppure potremo andare verso un processo dove le armi sono spirituali. Se questa persona che viene salvata, entra a fare parte della vostra comunità, gioisce in un primo periodo perché in quel momento è come se tutte le ferite emozionali sono in secondo piano, poi a un certo punto, dopo i primi 6 mesi, la cominciate a guardare e vi accorgete che è sempre un po' intollerante, è sempre un po' aggressiva, cerca dei rapporti morbosi con le sorelle, però poi se non stanno al suo gioco, se non sono rapporti esclusivi, li molla. Cioè, vive qualche cosa di strano che voi non sapete. Perché? Perché c'è ancora questo tumore profondo. È nuova nello spirito, perché è in Cristo, ed è una nuova creatura, ma nell'anima c'è qualcosa che non va. C'è un tumore tremendo, c'è un'area dove il male sta creando sempre più male, si sta amplificando sempre di più. Perché è come, ripeto, lasciare un topo in dispensa, con una dispensa dove c'è un gran ben di Dio, e questo topo più lo lasciate là, più mangia, più diventa un mostro, non più un topo. Quindi se non si riesce a portare fuori questo topo, questo mostro, più tempo passa nel portarlo fuori, più grosso lo troveremo. E allora a quel punto, cosa succede? Questa persona dovrà essere approcciato da qualcuno, probabilmente lì dove non c'è un livello di consapevolezza e di chiarezza su queste cose, ed è per quello che credo che il pastore Edoardo ha desiderato che ci fossero anche questi seminari, perché ognuno di voi potesse cominciare ad essere capace di cogliere queste cose negli altri. È facile che questa Giovanna, la chiamiamo così, questa Giovanna vada a finire a parlare con Edoardo, evidentemente, perché nel qual caso sicuramente io consiglierei sempre che, soprattutto identificando una situazione del genere, sarebbe meglio la mediazione della moglie di Edoardo, non per cose particolari, perché questa degli uomini non li può, magari perché potrebbe ammazzare Edoardo, no? La moglie lo difende, no? Ma per fare vedere un contesto di famiglia, più che ricordare in lei la figura dell'uomo che è un po' il suo carnefice, quello che le ha avvelenato l'infanzia, quello che le ha impedito di essere una ragazza come gli altri, quindi con tutta la vendetta che potrebbe magari trovare uno sfogo fortissimo nel caso che avesse un contatto solo con il pastore Edoardo. A quel punto, in clima di relazione pastorale, io credo che la persona che scopre che l'amore di Dio continua, che Dio la accetta così com'è, quindi la accetta con tutte le contraddizioni, con tutti i dolori, con tutti i conflitti, con tutte le paure, con tutte le ribellioni, con tutte le proteste, gli scioperi più o meno coscienti che ha nella sua vita, se trova questo clima, quindi dove non si sente giudicata, dove non si sente minacciata, comincia senza che se ne rende conto a svuotare il sacco. È come se si cominciano a rompere tutti quei catenacci che aveva costruito per non vedere questo problema. Ultimamente è venuta una persona a uno dei nostri culti ed era così un po' in crisi, era in difficoltà, aveva problemi, E a un certo punto, a un certo momento dello Spirito Santo, perché io credo che quello che riesce ad aprire i catenacci del nostro inconscio non è uno scassinatore. Attenzione, non andate cercando di scassinare le soffitte delle altre persone, perché farete più danno che altro. Lo Spirito Santo nella lode ha operato in un modo, quella persona ha sentito un clima diverso e ha avuto la forza e il coraggio, è venuta avanti e ha confessato di avere fatto un aborto 8 anni prima. 8 anni prima. E da 8 anni era stato di un male tremendo, ma non lo ha confessato né a lei, né agli altri, né a nessuno. E dovete vedere veramente quando questo è venuto fuori, quindi quando anziché la rimozione che aveva fatto su questo fatto, che chiaramente le aveva permesso in questi 8 anni di vivacchiare, di esercitare la sua professione, il capire che Dio l'amava a prescindere, che Dio la voleva perdonare, l'aveva portata veramente a liberarsi di questo problema. E chiaramente capite bene che cosa è successo, poi si è messa a piangere, è stata veramente una grande liberazione per la sua vita. Cioè, al posto di rimuovere, a quel punto era intervenuto il fattore spirituale che non poteva funzionare della serie Dio aiutami a dimenticare questo peccato tremendo che ho fatto in questo caso, ecco, questa violenza, questa morte che ho dato a un bambino, no, ma che lo Spirito Santo aveva lì riportato la sua coscienza perché ne sentisse tutto il dolore, perché sentisse tutta l'angoscia, ma perché ne fosse liberata. E quindi vedrete che, ritornando ora a Giovanna, l'aiuto pastorale o la cura d'anime deve portare in evidenza questa sua problematica tremenda, questo dolore angosciante che la brucia, però con una elaborazione diversa, perché mentre la difesa di Giovanna a questo dolore è stata l'aggressività, la rabbia, se vedo un uomo l'ammazzo, e non posso sopportare, non mi sposerò mai, ho sviluppato tendenze omosessuali, mi va di picchiare tutti quanti, devo mangiare tremendamente, ho un comportamento tipo bulimico, eccetera, eccetera. Nel momento in cui riaffronta questa ferita con un curatore d'anima, un pastore, ma soprattutto con la presenza dello Spirito Santo, con la coscienza che attraverso lo Spirito Santo possono essere rimosse queste situazioni incredibili, e lei può intravedere, può intuire una vita diversa, cioè può scoprire delle armi diverse da quelle che lei ha usato per sopravvivere, io credo che inizia un processo meraviglioso di guarigione, in cui magari istantaneamente si può essere liberato anche dalla influenza demoniaca, perché abbiamo detto che su questo c'è anche l'influenza del demonio, e quindi in qualche modo quest'odio può diventare un odio normale, anziché un odio tremendo, esplosivo, però poi il vivere in contatto con Dio, uno, il vivere in contatto con una famiglia ospitale, produce un processo di guarigione. Questo certamente è molto più veloce quando la famiglia ospitale è una famiglia residenziale, ecco perché tante volte c'è bisogno per persone che hanno vissuto delle violenze, delle situazioni incredibili, l'idea di un centro, o dovrei dire meglio o peggio, questo è a sfavore della Chiesa, perché c'è bisogno che nascano centri, poiché la Chiesa non è in grado di sviluppare delle cose di questo genere, per cui poi debbono nascere per forza delle strutture paraecclesiali, che sicuramente hanno fatto un gran bene, attenzione, però io credo che la Chiesa stessa dovrebbe essere in grado di essere famiglia, che piano piano, in modo particolare, non tutti quanti, perché alcuni hanno difficoltà a gestire il rapporto con persone estremamente ferite, e la prima cosa importante è evitare che le feriamo ancora di più, perché sennò non facciamo niente. Altri 5 minuti soli per dirvi, non so perché mi è venuta questa esemplificazione pratica, però spero che sia stata chiara, così come se avessimo preso una persona virtuale. Era meglio fare un esempio di questi che prendere qualcuno di voi, diciamo, magari non so come l'avreste presa. E quindi, leggendolo in questi termini, In realtà, dice, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio. Prima cosa su cui ci fermiamo un attimo, hanno da Dio il potere. Io dicevo poco fa che i nostri meccanismi di difesa hanno dal diavolo il potere. Quindi è sempre un potere, solo che le armi carnali hanno questo potere dal diavolo, perché in realtà danno dei risultati che non sono veri. Mi sono dei bluff, per esempio la droga. Però se io parlo con certe persone mi dicono, ma senti, ma io posso fare l'avvocato proprio perché mi prendo la cocaina, e se non prendo la cocaina non mi alzo la mattina. E da un certo punto di vista tu puoi dire, vabbè, se questo ti serve come stampella, usala. Però capite che questo discorso è pericoloso, perché poi se quello che dice io se non prendo la cocaina non mi alzo la mattina, se c'è un altro dice io se non ammazzo la gattina non mi alzo la mattina, o se non ammazzo la mogliettina. Cioè la droga, la dipendenza di qualche cosa per essere capaci di affrontare. Ci sono persone che riescono ad affrontare la vita solamente perché sanno che finalmente la domenica andranno all'ippodromo, punteranno un sacco di somme, vivono solo per questo, quindi riescono a vivere le tensioni di ogni giorno solamente con l'idea che finalmente si andranno a drogare. Ecco, droghe non pensate che siano solamente psicofarmaci o altre cose, ma qualunque cosa che in qualche modo è diventata la nostra energia motivante, quello che ci aiuta a non pensare, quello che ci aiuta a non vedere, quello che ci aiuta a non affrontare i veri problemi. Ecco perché poi dietro queste cose ci può essere una forza demoniaca. Attenzione, non è che c'è una forza demoniaca dietro il fatto che uno fa delle scommesse, ma c'è una forza demoniaca nel momento in cui quello diventa il tuo modo di vivere o di rassicurarti. Quella cosa che tu hai caricato di così valore, perché ti difende, perché è la tua arma carnale. Vedete, anche in questa prospettiva un idolo è un'arma carnale, che alla fine sembra che ti difende, sembra che ti dà forza, ma in realtà è un'azione sottilmente malefica nella tua vita. E quindi hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Hanno il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Amen.